Il bello di un evento come i mondiali è che c'è sempre qualcosa che può attirare la nostra attenzione, anche di chi non segue il calcio e non è appassionato. Al di là dell'aspetto sportivo, patriottico, spesso i mondiali ci regalano momenti che intrecciano, in vari modi, lo sport alle storie minime, ma anche alla storia con la S maiuscola. I protagonisti delle prime due storie sono dei cani, in senso letterale, non figurato, due cani che hanno legato le loro gesta, chiamiamole così, alle squadre che si sono aggiudicate il titolo di campioni del mondo nel 1962 il Brasile e nell'edizione successiva nel 66 l'Inghilterra. Il primo cane entra in scena, letteralmente, nel corso di un quarto di finale dei mondiali che vede scontrarsi, guarda i casi della vita, Brasile e Inghilterra. Invasione di campo. Un cane sbuca da non si sa dove e comincia a scorrazzare per il campo. I giocatori cercano di bloccarlo. Il primo che ci prova è un brasiliano che porta un soprannome curioso, ispirato ad un piccolo uccellino, Garrincha. Probabilmente il più forte dribblatore della storia del calcio, grazie anche ad una gamba più corta dell'altra, ma questa è un'altra storia. E cosa ti fa il cane? Dribbla Garrincha con irrisoria facilità. Ci provano in tanti, ma niente da fare. Il nostro eroe non si fa acchiappare. Fino a quando non incontra Jimmy Greaves, grande attaccante inglese, che sconcerta l'avversario. Si mette a quattro zampe, gli si avvicina e alla fine lo afferra per la collottola. Come finisce la partita? 4-2 per il Brasile, che poi vincerà il titolo. E il cane? Che ci crediate o no, se lo porta a casa proprio Garrincha, che lo chiama B per il secondo titolo consecutivo del Brasile. Il secondo quadrupede inglese si chiama Pickles, sottaceti in italiano, che ha il grande merito di ritrovare, prima dell'inizio dei mondiali che si giocano proprio lì in Inghilterra, la Coppa del Mondo, allora Coppa Rimé, che era stata rubata qualche mese prima, bruciando, pensate un po', sul tempo Scotland Yard. Risultato? Medaglia per il cane, 5.000 sterline per il proprietario e Coppa del Mondo vinta dai padroni di casa, con tanto di banchetto finale, con un invitato d'eccezione, il cane Pickles. La terza storia sembra minima, ma qui fa capolino la storia con la S maiuscola e riguarda un calciatore che per anni è stato lo zimbello di tutti, additato come uno sprovveduto, diciamo così. L'immagine è rimasta impressa nella memoria di molti. 1974, Mondiali in Germania, 85esimo minuto, il Brasile sta vincendo 3-0. Punizione sui 20 metri, il 10 verde oro Rivelinho è pronto a tirare. Se non è una sentenza, poco ci manca. Immaginate la sorpresa sua e degli spettatori quando dalla barriera avversaria si stacca un giocatore che si avventa sul pallone e lo calcia lontano. E chi è questo che non conosce nemmeno le regole elementari del calcio? Quel giocatore si chiama Joseph Mwepu Ilunga e per anni è stato deriso per quel suo gesto incomprensibile. Dopo l'incredulità, di solito scatta la risata senza freni. Quando scopri la vera storia dietro quel gesto, la risata si spegne velocemente. C'era del metodo in quella follia, anzi, meglio usare il termine più adatto. C'era della disperazione in quella corsa apparentemente sconclusionata. Tutto nasce dalla partita precedente, persa dal suo Zaire, adesso Repubblica Democratica del Congo, 9-0 contro l'allora Jugoslavia. L'uomo forte dell'allora Zaire era furioso per quel risultato, tanto furioso da far recapitare questo messaggio alla squadra: se perdete contro il Brasile con più di 3 gol di scarto, siete morti. Non è un modo di dire un po' colorito, no, no, è una minaccia da prendere tremendamente sul serio, perché quell'uomo forte, Mobutu Sese Seko, è stato uno dei peggiori dittatori della recente storia africana. E quindi la prossima volta che rivedremo quella famosa immagine di Joseph Mwepu Ilunga, che a 5 minuti dalla fine calcia lontano il pallone che poteva portare il Brasile sul 4-0 con tutte le conseguenze del caso, varrà la pena ricordare questa piccola perla di saggezza, non mia, ma di Honoré de Balzac. Per giudicare un uomo bisogna almeno conoscere il segreto del suo pensiero, delle sue sventure, delle sue emozioni.